Buonasera a tutti, io sono Marco Licalzi, lui è Gabriele Lolli. Io vorrei iniziare spiegandovi il titolo. Spero che abbiate letto il riassunto fino alla fine e sappiate che siamo due matematici. Quindi cosa c'entra il titolo? Allora, Babele è un mito e lo conosciamo tutti. Noi non vogliamo raccontarvi il mito, ma ci vogliamo soffermare su alcuni aspetti del mito per introdurre il nostro tema. Babele è una torre. Quindi è una costruzione. Anzitutto è una costruzione umana. È qualcosa che non esisterebbe se non ci fosse lo spirito umano. La seconda cosa è verticale. Va verso l'alto. Probabilmente vuole avvicinarsi a Dio. E vi ricordo che Babele significa due cose. In ebraico Babel vuol dire confusione. In accadico, che è il nome di chi ci abitava e di chi l'ha fondata, vuol dire la porta di Dio. E forse, salendo sulla torre, possiamo almeno avere la stessa prospettiva dell'Eterno. La terza cosa che fa una torre è cumulativa. Non si può costruire il secondo piano se il primo non è a posto. E come sa chi ha fatto abusi edilizi, a volte per costruire il quarto bisogna tornare al primo e risistemare le fondamenta, anche se di questo non vi parleremo. Ci siamo quindi messi a pensare, quando Dio l'Eterno ha disperso le genti dalla torre di Babele, in questa grande costruzione è rimasto qualcuno? E cosa è rimasto a fare che fosse verticale, cumulativo e onorasse lo spirito umano? E ci sono molte tre idee. A Babilonia probabilmente è stato inventato l'alfabeto, la parola scritta. Certamente sono state inventate le leggi, il codice di Hammurabi. E molto probabilmente è nata la matematica. Non siamo sicuri, però ci sono delle tavolette di argilla del 1800 avanti Cristo dove troviamo operazioni di aritmetica. Secondo noi ci sono motivi per pensare che sia l'invenzione dell'alfabeto, sia quella delle leggi, sia quella della matematica, siano costruzioni che vanno verso il cielo. E noi abbiamo scelto di raccontarvi storie della comunità dei matematici che è rimasta nella torre di Babele continuando ad aggiungere piani. Prego, Gabriele.
E noi parleremo della comunità dei matematici. Una comunità in generale è caratterizzata in modo semplice, persone che stanno insieme con una stessa lingua, attività economiche comuni, ma in realtà una comunità per essere tale deve avere dei valori comuni, deve avere dei miti fondativi. Questo è quello che vorremmo presentarvi della comunità matematica. Innanzitutto la loro lingua, che è fondamentale. Sapete, non so se avete letto Harari in Homo Sapiens, l'importanza della lingua e della creazione di idee astratte per tenere insieme una comunità, per l'appunto. E cosa si fa con la lingua? Cultura, insegnamento, quindi l'educazione dei nuovi membri e poi dei riti di consolidamento, di adesione. Questi riti sono soprattutto quasi in tutte le comunità, sono giochi. Sono giochi e gare e questo lo ritroveremo anche nella comunità matematica. La comunità matematica non è molto estesa, sono un po' meno di 1 milione di membri. Non è stata sempre così, senza conoscere razze né confini. All'inizio, dopo i primi germi in Babilonia e in Egitto, forse anche è stata in Grecia, poi è passata nel mondo arabo e questo è stato importante perché gli arabi arrivavano fino all'attuale Pakistan e hanno cominciato a portare dentro anche l'est. Poi è passata in Europa e dopo l'Europa è diventata mondiale. Il mondo culturale della matematica è un unico paese. Ma cominciamo dalla prima. Già nella prima comunità si vedono alcuni tratti. Questo è il simbolo che i partecipanti, i membri della comunità dei pitagorici, fondata da Pitagora a Crotone nel VI secolo, e il simbolo di cui essi ringraziavano il loro venerato maestro perché aveva dato loro questo simbolo. Perché è così importante questo simbolo? Vedete, contiene 10 punti e rappresenta i 4 numeri 1, 2, 3 e 4, e la cui somma fa 10. 10 come numero è importante, è già un piccolo segmento di aritmetica perché contiene i pari e i dispari nella stessa misura, se non si considera l'uno che era considerato un numero un po' a parte, lo stesso numero di primi e non primi. Poi c'è una figura lì, un triangolo e un pentagono. Pentagono è importante per i pitagorici perché il rapporto tra il lato e la diagonale è anch'esso un irrazionale come il rapporto tra il lato e la diagonale del quadrato. Ma poi cosa rappresenta ancora questo simbolo? Le 4 possibili dimensioni, diciamo così, un punto non è niente, ma 2 punti danno una retta, 3 punti, se non allineati, danno il piano, la dimensione 2, e 4 punti, se non complanari, danno lo spazio, il tetraedro. Quindi questo simbolo mette assieme, come vedete, e parla contemporaneamente di numeri, di figure, del cosmo, dell'universo e della musica anche, perché per i pitagorici il rapporto tra questi numeri davano gli intervalli di base della scala pitagorica, 4 su 3 era la quarta perfetta, 3 su 2 la quinta perfetta, 2 su 1 l'ottava. Poi il rapporto tra musica e matematica continua con varie evoluzioni, ma vedete, questa prima idea è quella su cui torneremo più avanti, è l'idea di usare un linguaggio che parla simultaneamente di diverse cose, e non è solo matematica, ma è anche metafisica, si capisce, no? Almeno dal loro punto di vista. Questa era una comunità mistica. Sulla musica parli tu, sì.
Ci sarà molta confusione, ma il titolo si chiama Babele. Stiamo suonando jazz. Abbiamo iniziato pensando che la matematica fosse un linguaggio universale e quindi ci è sembrato giusto dirvi anche la musica lo è. Le relazioni fra musica e matematica esistono, però non sono decisive, e quindi vorremmo portarvi l'attenzione su delle differenze. Nella musica esiste la notazione, si scrivono le note, le vedete nella colonna centrale, però le note non sono importanti per fare musica. Si può fare musica senza sapere scrivere una nota. Invece le costruzioni matematiche riposano pesantemente sulla creazione del linguaggio, che è anche notazione. Allora, vorrei sorprendervi con una domanda. Secondo voi il segno più, quando è stato inventato? Il più, quello che imparate a scuola e che considerate probabilmente qualcosa che esiste da sempre.
Qualcuno si lancia.
3 più 2.
Qualcuno si lancia.
Uno. No, non vogliamo. No, sono domande retoriche. Prego. Le faccio leggere, la data esatta esiste, ma non voglio far litigi, è del XIV secolo. Era già stata scritta la Divina Commedia, prima che inventassimo il più. E vi ho messo un po' di simboli. Nel secolo successivo, 100 anni dopo, inventiamo il meno. Poi nel secolo dopo arriva la radice quadrata, arrivano un sacco di simboli. Solo per darvi un'idea, quanto sia difficile distillare significati in un tratto di penna che improvvisamente crea conoscenza. Un più, che oggi diamo per scontato tutti, in realtà racconta una storia cumulativa che ha portato a scrivere le cose in maniera più corta. Io vi ho messo alcuni simboli, gli ultimi li avrete forse sofferti a scuola, l'intersezione e l'unione risalgono al XIX secolo, l'insieme vuoto al XX secolo, quindi pochi anni fa. E vi ho fatto questo esempio. François Viète scriveva le equazioni intorno al 1500, quasi alla fine del 1500, in quel modo là, già abbastanza pulito perché il più e il meno sono stati inventati. Arriva Cartesio 50 anni dopo e le scrive come le avete imparate a scuola, x quadro mentre x più 4 uguale a 0, che sarà terribilmente noiosa da risolvere, ma è molto più corta, semplice e chiara. Per inciso una curiosità, la X, questa cosa che tutti pensiamo, è stata inventata esattamente, non da Cartesio, dal tipografo. Perché quando ha chiesto a Cartesio cosa metto per l'incognita, Cartesio gli ha risposto fai tu. E siccome era francese, ha scelto la lettera che si usava di meno, perché era quello meno consulta, così almeno la metteva al lavoro. E quindi la X ce l'abbiamo per quella ragione là. Ora, per noi matematici è così importante dire le cose esattamente come vogliamo, giù fino all'ultimo simbolo, che abbiamo la difficoltà tipica di oggi. Quando si scriveva, scrivevamo i simboli a mano ed era veramente un piacere. Oggi non si può più perché dobbiamo mandare la posta elettronica, bisogna scrivere gli articoli, l'editore vuole già il lavoro già scritto, pronto per essere stampato. Quindi cosa abbiamo fatto? Non io. Qualcuno ha risolto il problema e 40 anni fa ha scritto un linguaggio di programmazione per scrivere di matematica e di qualsiasi altra cosa volete. Quindi se io devo scrivere a Gabriele qualcosa, scrivo come nella parte superiore. Gli dico che la formula di risoluzione per l'equazione di secondo grado, quella che abbiamo appena visto scritta da Cartesio, si scrive in quel modo bizzarro, x uguale barra frac eccetera eccetera, e lui legge quello che c'è scritto sotto, quello che avete imparato a scuola, meno b più o meno eccetera eccetera. Ora, può sembrare un divertimento, ma supponete che io abbia bisogno di spiegare a qualcuno che esistono dei numeri con l'espansione decimale infinita. Per esempio un terzo non è uguale a 0,33 come diciamo per comodità. Se siamo pignoli è uguale a 0,33333333 eccetera eccetera per sempre. Posso decidere di farlo vedere così. Lo scrivo sempre più piccolo e vi posso promettere che se prendete quel PDF e lo allargate ci sono tutti i numeri che si riconoscono, almeno finché non finisce la pagina. Poi ovviamente siamo umani e finiti e dobbiamo smettere. Lo stesso per la radice di 2, e l'ho fatto scrivendo un rigo di comando in questo linguaggio che si chiama TEC e che qualsiasi persona oggi si dica matematica probabilmente sa usare. Giusto per dirvi che non ci scriviamo soltanto simboli o formule, qualcuno un giorno ha avuto bisogno di scrivere qualcosa a forma di cuore. Forse aveva bisogno di impressionare il partner o di corteggiarlo. E ha scritto una macro. Una macro, nei linguaggi di programmazione, è come un teorema che qualcun altro può usare per dimostrarne un altro, che è una cosa che noi facciamo spesso. Quindi io ho preso la sua macro e ho messo la mia poesia d'amore preferita e lui, con la sua macro, me l'ha messa a forma di cuore col cuoricino. Qui non c'è la mia amata, quindi mi limito a mostrarvela. Se me ne deste un'altra, potrei tranquillamente, con un solo comando, restituirla. Questa è la potenza della costruzione cumulativa. Una volta che lo sai fare per uno, lo sai fare per tutti i casi riconducibili a quello.
Sì, abbiamo fatto un po' una fuga in avanti, ma torniamo indietro, perché dopo la storia di Babele, la divinità continua a interessarsi di quello che fanno gli esseri umani. E lo Spirito Santo corregge in un certo senso quello che aveva fatto l'Eterno a Babele, e cioè manda il dono delle lingue. Questo è un episodio forse meno noto della Torre di Babele a chi non legge la Bibbia, ma insomma c'è quello che poi ha dato origine alla Pentecoste. Così gli apostoli parlavano e chiunque ascoltava nella sua lingua quello che loro dicevano nella loro lingua, che cos'era, l'aramaico, no? No. C'era Paolo di Tarso, che era, naturalmente non poteva protestare contro lo Spirito Santo, ma non era tanto convinto. Lui diceva un'osservazione molto interessante, che anche lui aveva il dono delle lingue, si capisce, era l'apostolo più importante, ma preferiva usare poche parole della sua intelligenza per spiegare le profezie, la verità a quelli a cui parlava. Cioè, non le usava, però poteva fare questo. Cioè, è possibile in questo linguaggio che deriva dagli interventi divini e dalla forza umana, avere un linguaggio che è simultaneamente tanti linguaggi. E questa è di nuovo una caratteristica su cui forse appunto sto già tornando dopo averla accennata. Il linguaggio matematico ha questa caratteristica, che permette, per esempio, uno stesso argomento di considerarlo, esporlo, parlarne, sia con un linguaggio di simboli aritmetici, algebrici, questo è il teorema di Pitagora, a al quadrato uguale b al quadrato più c al quadrato, sia in termini geometrici, come vedete. Questa possibilità di parlare con due linguaggi diversi dello stesso argomento è una caratteristica che, naturalmente, l'esempio è molto semplice, però si ripropone a tutti i livelli, anche quelli più astratti della matematica. C'è un altro esempio, vuoi fare
sì,
tu?
Sì, voglio farvi un altro esempio, perché tutti conoscete il teorema di Pitagora e quindi avete un sacco di preconcetti. Invece voglio farvi vedere un altro esempio. Mia figlia fa lo scientifico e quindi ovviamente combatte con le equazioni della parabola, dell'ellisse, della circonferenza, viene da me, mi umilia perché non so qualche strano esercizio, eccetera, eccetera. E io cerco di dirle, tu vedi il mondo come scritto nella riga di sotto, solo simboli, e ti senti confusa. I greci lo vedevano come due coni gelato che si toccano per la punta, tagliati da un foglio di carta. Se lo foglio di carta taglia dritto, come in alto a sinistra, avete la circonferenza. Se taglia storto solo un cono, arriva l'ellisse. Sto facendo esattamente la stessa cosa, un foglio di carta che taglia dei coni. Se lo taglia molto storto, vi viene la parabola, e se riesco a tagliare tutti e due i coni, viene l'iperbole. Per i greci non c'erano le equazioni, non c'era la geometria analitica. Per certi versi capivano di meno, ma vedevano il mondo in un altro modo, più facile perché era manipolabile. Mentre invece quello astratto è più potente, però si allontana dalla nostra intuizione.
E infatti, di fronte a fenomeni di questo genere, un grande matematico vissuto negli anni che vedete ha fatto questa osservazione. La matematica non studia oggetti, ma relazioni fra oggetti. E questo permette il gioco che abbiamo visto, cioè le relazioni tanto possono riguardare o numeri o figure, ma poi la relazione in sé è la stessa. E questo dà origine a un altro fenomeno che sempre Poincaré molto spiritosamente ha indicato, che la matematica è l'arte di dare lo stesso nome a cose diverse. E si potrebbe continuare, mi permetto di mettere una virgola e di aggiungere a quello che ha detto Poincaré, dice, ed è anche l'arte di dare nomi diversi alla stessa cosa. Sono entrambi questi fenomeni, sono tipici del linguaggio matematico. Quelle formule che vedete sono un esempio di due formule che lo vedete anche voi, che hanno la stessa struttura, come si dice, struttura sintattica. Ci sono dei segni di operazione, delle lettere, la distribuzione è la stessa, però i simboli sono diversi. Perché parlano delle stesse cose, però con due linguaggi diversi. Uno, il secondo, è quello degli insiemi, dei sottoinsiemi almeno di un dominio. Quello di sopra è di tipo algebrico, è quello che si chiama più precisamente il linguaggio delle algebre di Boole, che dovreste conoscere tutti, perché la più semplice è lo 0-1, che ormai chi è che non conosce lo 0-1 dai calcolatori.
Qui vogliamo darvi Un'idea importante però, finora abbiamo parlato di lingue, di linguaggio. Naturalmente il linguaggio dei matematici a volte appare astruso, magari un po' alchemico, misterioso. Ecco, noi vorremmo aggiungere un rigo, che la matematica non è semplicemente un'altra lingua. La matematica è un linguaggio più un ragionamento, una logica. Questo l'ha detto Feynman, che è un grande fisico, oltre che essere stato un matematico. E volevo fare con un esempio che ho preso dal cinema e dalla TV. Prima di mostrarvi l'esempio, c'è un antico film che si chiama Il Mago di Oz, non so se l'hanno visto tutti, però chi ha una certa età l'ha visto. A un certo punto lo spaventapasseri prende il diploma e dopo il diploma, adesso che finalmente è diplomato, enuncia qualcosa. Io adesso ve la dico sperando di convincervi che è vera, però mi auguro che dentro di voi qualcosa suoni sbagliato. Vi mostro lo spaventapasseri. E poi vi mostro la parodia che ne hanno fatto nei Simpson, così se vi capita di vedere i Simpson sapete che anche loro l'hanno presa da un'altra parte. La somma delle radici quadrate di due lati di un triangolo isoscele è uguale alla radice quadrata del terzo lato. Chi non sa questa cosa? Quando faccio così con questa voce si chiama dimostrazione per intimidazione. L'ho detta talmente sicuro di me che deve essere giusta. È una merita sciocchezza, si può dimostrare in tre modi diversi, sono solo parole impiccicate insieme che se ci spaventano sembrano suonare come un teorema, perché così suonano, ma non lo sono, perché imitano la lingua senza possedere il ragionamento o la logica che la sostiene. Alla fine tutto ciò di cui parliamo deve essere in qualche senso vero. Ora, la verità è difficile da definire, quindi la mia definizione di verità sarà condiviso dagli altre persone che ragionano con me. Se riesco a convincere gli altri che quello che sto dicendo è vero, è già un buon passo per essere vero, ma non per intimidazione, appellandomi alla loro logica e al loro ragionamento, che per ragioni misteriose condividiamo. Di fronte a una dimostrazione, se la comprendiamo, siamo sempre d'accordo. Possiamo non comprenderla, ma se la comprendiamo, alla fine siamo d'accordo che o è giusta o è sbagliata. Vuoi far tu la geometria?
Sì.
Ah, scusami, ti sono finito.
Abbiamo già detto, avete già capito che il linguaggio, almeno nella sua parte di alfabeto, è evoluto, no? L'alfabeto si è progressivamente arricchito. Ma perché vengono queste esigenze? Cioè, perché cresce non solo il linguaggio, ma la matematica? Attraverso quali fenomeni? E questo è un aspetto importante, se no non si capisce proprio nulla della natura di questa disciplina. E c'è un fenomeno, ci sono tanti fenomeni, tanti motivi, ma un fenomeno importante è questo, è la tipica forma che quella che si chiama serendipity assume in matematica, e cioè non è la forma solita della scoperta casuale, che uno trova qualcosa mentre non la cerca, no? La serendipity in matematica è piuttosto questo, che si cerca di ottenere un risultato, si ha tutta una costruzione di ipotesi che rendono ragionevole il risultato. A un certo punto una di queste ipotesi si rivela falsa e il risultato non esiste. E a questo punto però non è un fallimento, a questo punto inizia un nuovo campo. Perché? Perché quell'ipotesi è falsa? Cosa vuol dire? Un esempio è proprio sempre il classico di Pitagora. Il rapporto tra il lato e la diagonale di un quadrato non è costruibile con riga compasso, non è un numero razionale, eccetera. Mentre deve esserlo, perché tutto è numero. Era un dogma della religione pitagorica. Ebbene, perché invece viene fuori la radice quadrata? Perché il matematico si chiede perché, si chiede il perché e va a cercare, a studiare che cos'è che ha fatto fallire l'ipotesi, ma addirittura la convinzione che quel numero dovesse essere razionale. E questo succede sempre, succede per esempio con le geometrie non euclidee, con una dimostrazione che non riesce. Per millenni, almeno due, i matematici hanno cercato di dimostrare che il quinto postulato era derivabile dagli altri quattro, il quinto postulato di Euclide, quello sulle parallele, e non ci sono riusciti. Ma cosa, nel fare questa dimostrazione, in particolare il nostro Gerolamo Saccheri ha sviluppato una serie di conseguenze perché voleva dedurre una contraddizione, no? Per falsificare qualche cosa si cerca di dedurre da questa una contraddizione. E invece ha accumulato una serie di risultati che poi altri hanno visto che costituivano un corpo coerente di nuove geometrie. Ce ne sono due: la geometria ellittica, in cui la somma degli angoli interni è 270 gradi e non 180, e l'iperbolica, rappresentata da quella figura. Quando siete in montagna, su una sella, si chiamano così, sappiate che vivete in un piccolo universo iperbolico, non euclideo, perché quelle selle contengono queste. E nello stesso tempo, è successo che cercando di ottenere un risultato si è dimostrato che altri mondi, altre strutture soddisfacevano gli assiomi almeno di quella che si chiama geometria assoluta, cioè i primi quattro postulati di Euclide. Quindi attraverso questa ricerca e questo fallimento addirittura di una dimostrazione sono creati nuovi mondi e nuovi linguaggi, capisci?
Mi dai il permesso di fare un'improvvisata di cui mi prendo la responsabilità da solo? Quindi lui lo esentate.
Se te lo danno loro.
Ma me lo prendo da solo così. Prima lo dico, poi mi dite se mi date il permesso. Per ricordarsi bene questo esempio, cercate di immaginarvi al mare. Prendete uno di quei palloni grossi con cui giocate, ci disegnate sopra un triangolo, la somma degli angoli fa più di 180. L'altro, che lui chiama una sella in montagna, a me ricorda un tanga. Ed è questo per cui vi chiedo il permesso. Però se fate un tanga e un pallone al mare, ve lo ricordate per sempre. Poi perché sia iperbolico ve lo lascio immaginare. Andiamo bene come pensi. Mi faccio trascinare. Allora, non so se vi siete mai chiesti perché veniamo a parlare. Vi voglio rivelare perché sono qua e ho cercato di convincere Gabriele a farmelo fare. Questa volta lo sa, non mi ha dato il permesso, ma lo sa. Non mi è mai successo finora di poter usare il mio dialetto in una conversazione, in una lezione. Oggi posso. E quindi sono qua per dirvi una frase in dialetto che poi vi tradurrò. Il problema di cui parliamo qua è la quadratura del cerchio. Per circa 2000 anni si è cercato di dimostrare se fosse possibile costruire con riga e compasso un quadrato che avesse la stessa area di una circonferenza, sospettando che fosse impossibile, ma senza riuscirci. È un problema così pervasivo che lo trovate nell'ultimo canto della Divina Commedia. Poco prima di uscire a rivedere le stelle, ricordatevi, come dire, che saliamo su questa torre, Dante scrive quella terzina, poi ce n'è un'altra dopo che continua, e fa riferimento alla quadratura del cerchio. Ma non sono qua per leggervi Dante. E attenzione, l'uomo vitruviano qui è solo per far colore e non darvi solo la figura. Non è un tentativo di quadrare nulla, Leonardo non era così sciocco. Ma è perché in siciliano, che è il mio dialetto, si dice che chi nasce tunno un po' muore riquadrato. Quando lo dico qualcuno pensa che abbia a che fare coi tonni e le tonnare. In realtà c'è scritto: se nasci tondo non puoi morire quadrato, è impossibile trasformarti. E adesso sapete perché sono venuto. Attenzione, è un problema di linguaggio di nuovo. Per dimostrarlo è stato necessario scoprire che ci sono alcuni tipi di numeri che non possono essere disegnati con riga e compasso. Vi sto dicendo una frase un po' stramba, ok? Però diciamo, il 2 è facile da disegnare, prendi il compasso, lo giri, con quell'apertura là e costruisci qualcosa che è il doppio. Questi numeri si chiamano trascendenti. E per dimostrare che pi greco è trascendente, cioè che non si può disegnare, oltre a dimostrare il teorema, bisogna inventare l'idea che esista qualcosa di diverso da quello che fino ad oggi pensavamo fosse. Su questo non voglio insistere.
Sì, è un altro caso di impossibilità. Vedete, i matematici non hanno l'horror vacui che avevano certi filosofi della natura, hanno l'orrore dell'impossibilità, cioè nulla è impossibile. Magari l'impossibilità spaventa di più i profani, quelli che leggono dei risultati di impossibilità di Gödel, di Turing, eccetera, ma i matematici non si preoccupano, perché quelle impossibilità sono impossibilità una volta fissati dei limiti agli strumenti che si usano. Se io decido di usare riga e compasso, è impossibile ottenere pi greco. Va bene? Ma nello stesso tempo, siccome è impossibile, metto come nuovo ente qualcosa che non è ottenibile con quegli strumenti, ma con altri, con nuovi, più alti strumenti. Ora, avevo anticipato che avremmo parlato dei riti e in particolare dei riti di aggregazione, che sono le gare. Le gare, vedete, la prima Olimpiade moderna è del 1896. Il primo congresso internazionale dei matematici è del 97. Fate attenzione alle date. È il momento in cui l'Europa ha la massima potenza e il massimo sviluppo culturale. Poi verrà lo sfacelo del XX secolo. Tant'è che in quelle occasioni molti matematici hanno l'idea, l'ambizione e addirittura di un linguaggio universale, l'esperanto è di quell'epoca. Ci ha lavorato molto anche con altre versioni di linguaggi universali il nostro Giuseppe Peano, no? Quindi è un momento cruciale e anche i matematici vanno a congresso. E dice, ma sono gare? Ma sono gare anche. Le gare si svolgono tra un congresso e l'altro, perché bisogna poi riuscire a essere invitati a parlare. Quindi quelli che vincono le gare sono quelli che sono invitati a parlare in queste occasioni così, così importanti. Le gare sono anche di altro tipo, cioè sono proprio dispute e gare personali. La disputa sul calcolo infinitesimale tra Leibniz e Newton, su chi l'avesse inventato, chi avesse copiato da chi, è famosa ed è una disputa che ha avuto degli effetti drammatici, in particolare per la Gran Bretagna, perché gli inglesi, convinti che Newton fosse il primo, eccetera, restarono fedeli alla sua notazione e così restarono tagliati fuori fino all'Ottocento dagli sviluppi, mentre i continentali, che seguivano il metodo di Leibniz molto più accessibile, dinamico, algoritmico quasi, diedero il là allo studio della natura con l'analisi matematica, eccetera. Ma poi c'erano anche dispute minori. Quando si cercava la formula per risolvere le equazioni di quarto e quinto grado, i matematici, questi erano quasi tutti italiani, Scipione Del Ferro, Girolamo Cardano, si sfidavano a chi sapesse risolvere le delle equazioni di grado superiore e facevano delle gare pubbliche anche a pagamento per partecipare, come voi pagate per venire qui, li pagavano per vedere questi due che si dicevano risolvimi questa equazione e l'altro risolvimi quest'altra così via.
Lo prendo io.
Oltre... Sì, prendilo tu.
No, è lo stesso. Vabbè, c'è un altro lato giocoso nelle Olimpiadi. Noi le chiamiamo Olimpiadi, ma si chiamerebbero giochi olimpici. E li facciamo anche noi matematici. Qui vedete i due simboli. Sopra c'è quello a tutti noto dei cinque anelli. Sotto c'è il simbolo delle Olimpiadi internazionali della matematica, che probabilmente rappresentano uno zero e l'infinito. E secondo me è un simbolo più bello dei cinque. Ovviamente ci sono i cinque colori per continuare a rappresentare l'idea dei cinque continenti. Sappiamo che non sono cinque, ma questa è la tradizione. Sono giochi riservati ai giovani che non devono essere iscritti all'università. Quindi non devono avere più di 20 anni e possono al massimo aver completato gli studi superiori. Sono un po' come i giochi della gioventù per arrivarci. Ci sono le selezioni cittadine, provinciali, regionali, nazionali e ogni nazione può mandare alle Olimpiadi fino a un massimo di 6 persone. Di questi numeri torneremo perché abbiamo un'altra storia da raccontarvi su un mancato olimpionico che però ha vinto lo stesso, poi vi racconteremo che cosa. E quindi ci piaceva ricordarvi che si incontrano da tutto il mondo, sono iniziate nel 59 in Romania e si sono tenute ogni anno tranne nel 1980 e adesso ci partecipano 80 nazioni. Quelle che vedete qui non sono le nostre medaglie, queste qui sono le medaglie delle Olimpiadi. Non so se lo sapete o vi siete mai chiesti, perché le medaglie sono 3? Oro, argento e bronzo. Quando sono state iniziate le Olimpiadi moderne? Beh, in quelle antiche si dava una corona d'olivo, eccetera, eccetera. In quelle moderne, nell'896, non si davano medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Hanno cominciato gli americani nel 1904 a St. Louis e da allora ci siamo attenuti. Quelle che vedete sono la riproduzione delle medaglie a Rio de Janeiro, perché sono diverse per ogni Olimpiade, ogni paese può farsi le sue. E queste qui sono divertenti perché il designer invece è una greca. E questo mi serve per introdurre che 2 anni dopo a Rio de Janeiro sono andati i matematici a fare il congresso, come vi abbiamo detto prima che hanno cominciato quasi uguali, poi è un caso, Olimpiadi nel 2016, congresso internazionale della matematica nella stessa città 2 anni dopo. In questa città succede...
In questa città, oltre a sentire i risultati ottenuti durante questi 4 anni, si consegnano dei premi e delle medaglie. La più famosa, di cui ormai tutti hanno sentito parlare finalmente, è la medaglia Fields, finanziata inizialmente da un privato e viene assegnata adesso, prima non c'era un limite, adesso recentemente hanno messo il limite dei 40 anni, per cui per un anno non è riuscito ad averla chi ha dimostrato il famoso teorema di Fermat, Wiles. Quest'anno uno di noi, Alessio Figalli, ha ottenuto questa prestigiosa medaglia. Forse 2 parole su questo personaggio, più che altro per dire alcuni aspetti curiosi. Innanzitutto una cosa, da subito, a parte che tutti vedevano le sue capacità, la sua brillantezza, lui ha girato il mondo. Ha girato il mondo per parlare con vari matematici, per farsi dare idee, per farsi dare suggerimenti e così via. Poi è arrivato alla Scuola Normale di Pisa, dove ha avuto la fortuna di incontrare Luigi Ambrosio, che lo ha indirizzato verso... Delle ricerche importanti. Un episodio curioso è che prima di andare all'università Figalli partecipava anche lui alle eliminatorie per le Olimpiadi, ma ben 2 volte a livelli diversi dei vari stadi in cui delle eliminatorie fu escluso come primo degli esclusi, e non riuscì ad andare con un certo dispetto che ormai avrà superato perché ha avuto altri. Forse vuoi spiegare un po' cosa ha fatto brevemente?
Sì, volevamo provare a raccontarvi perché ha vinto la medaglia. Devo dirvi, le medaglie ne danno 4 ogni 4 anni, come se ne dessero quasi una all'anno. Ed è bella una cosa, quando guardate i medaglieri olimpici, come sapete, tanti ore gli Stati Uniti perché sono ricchi, o magari l'Unione Sovietica perché mette al lavoro l'intero paese per vincere e così via. I vincitori delle medaglie Field spesso vengono da tutto il mondo. Per esempio, quest'anno, oltre a Figalli, ha vinto un curdo. Non hanno nemmeno una nazione nel senso, come dire, di una bandiera, un inno, anche se poi loro lo sono. Naturalmente molti di questi lavorano nei paesi ricchi perché pagano di più. 4 anni fa ha vinto un'iraniana, la prima donna matematica che ha vinto, e l'idea che una donna iraniana vincesse il massimo riconoscimento matematico ha commosso tutti per vari significati. Lei purtroppo è morta 2 anni dopo di un male incurabile, quindi è una storia alla fine triste. Però è veramente una comunità internazionale, puoi venire da qualunque parte del mondo, basta insistere, come ha fatto Figalli, escluso anche dalle gare olimpiadi, primo dei non esclusi, non importa, riprovo, ci riuscirò. Volevo raccontarvi cosa fa, immaginando questo, supponete di essere una sola persona e di dover andare da qualche parte. Non sapete la strada, come è successo a me arrivando a Sarzana, lanciate l'application e vi dice puoi fare così, così e così. E ti dà 3 opzioni, 20 minuti, 21 e 22. Ok. Supponete adesso che tutti noi contemporaneamente chiediamo la stessa cosa. Se Google ci manda tutti sulla stessa strada, non ci mettiamo 20 minuti, ma ci mettiamo tantissimo. Bene, i problemi di trasporto ottimo sono come trovare e istradare tantissime persone o tantissime mezzi, merci, eccetera, eccetera, simultaneamente per strade diverse, in maniera tale da minimizzare o i tempi di trasporto, oppure il costo di trasporto e così via. Può essere curioso sapere chi ha iniziato. Nel 1781 Gaspard Monge scrive un libro, un trattato, che si chiama Memoria sulla teoria degli scavi e dei terrapieni. Perché? Perché quando fate una trincea per ospitare dei soldati o delle fortificazioni, tirate su un sacco di terra che va messa da qualche parte. Se la mettete davanti la trincea, non vedete i nemici che arrivano. Se la mettete dietro e vi dovete ritirare, siete bloccati. Quindi, mentre qualcuno va in trincea, qualcun altro prende queste carrettate di terra, siamo nel 1781, e le sposta da un'altra parte. Come si fa a minimizzare il numero di viaggi per tirare via la terra? Questi sono i problemi di trasporto ottimo. Quello che ha fatto Figalli è che ha applicato questo genere di matematica ad alcune strutture fisiche. Ve ne dico solo 2 molto brevemente. Immaginate un cristallo come qui. Immaginate che ciascuno dei punti sia una persona e supponete di volerlo schiacciare arrivando dall'alto. Siccome lo schiacciate, questi cristalli si devono spostare. Lui ha visto che per motivi che non sappiamo, il miracolo della natura, i cristalli si spostano seguendo le stesse equazioni che farebbero spostare ottimamente tutti noi se dovessimo uscire da questa sala, magari spinti da qualcuno qui che ci dice fuori da quel lato. E in questo modo è riuscito a descrivere gli effetti dell'energia sui cristalli. Lo stesso tipo di matematica, come spesso succede, lui l'ha fatto, si applica anche altrove. E l'unico esempio che vi do è che si applica anche alle particelle che costituiscono le nuvole. Quindi le nuvole si spostano e cambiano forma come se ciascuna delle particelle che le formasse risolvesse un problema di trasporto ottimo che fa spostare tutti nel modo migliore. La stessa equazione con cui si sposta la Terra quando si va in guerra sposta le nuvole in cielo. E come sapete ci dicono che abbiamo la testa fra le nuvole, ma forse non intendono questo. Ora, volevo raccontarvi una piccola cosa. Allora, poi ne parleremo. Voglio parlare di pettegolezzi. E per parlare di pettegolezzi vi parlo di cinema. Allora, come sapete gli attori sono pochi, si conoscono tutti, forse qualche volta in senso biblico, ma non è importante. Uno dei giochi che si facevano negli anni 90, prima che arrivassero le application, era di studiare quanto fossero vicini 2 attori. E il gioco era di vedere se avevano fatto un film in comune o se c'era qualcuno con cui avevano fatto un film in comune e così via. trovarono un attore che si chiama Kevin Bacon, non si vede bene la faccia, non è famoso, ma è uno di quei visi che dite l'ho già visto, perché ha fatto un sacco di film. E allora il gioco era scoprire quanti film ci volevano per arrivare da un attore fino a Kevin Bacon, dove in ogni passaggio io avevo fatto un film con questa persona, che poi aveva fatto un film con questa persona, che poi aveva fatto un film con Kevin Bacon. Allora io per divertimento, questo è uno, si trova su internet, ma c'è anche l'applicazione per telefonino se siete degli appassionati, per curiosità ho guardato Vanessa Redgrave, che sta prendendo in questi giorni il premio alla carriera a Venezia per un altro festival, quanto dista da Kevin Bacon? 2 film, e quindi c'ha un numero di Bacon uguale a 2. Ora, questo gioco è stato inventato nel 94, è uno di quei giochi che facciamo a casa. Sì, perché lei è il cugino dello zio, cioè, io mi perdo al numero 3, ma conosco delle persone che possono arrivare a 12, incluso la mia mamma. Questo gioco è stato inventato nel 94 per Kevin Bacon, ma è molto più vecchio ed è stato inventato dai matematici. Allora, vi volevamo raccontare di un altro numero che funziona uguale, ma non usa Kevin Bacon, bensì un altro signore.
Sì, non è una frivolità, perché ha a che fare, come vedrete subito, con un argomento abbastanza recente della matematica, aiutato molto anche dai calcolatori, che è lo studio delle reti di connessione o grafi, a seconda di piccole varianti. E c'è un matematico abbastanza famoso, Erdős, di origine ungherese, che è al centro di una di queste reti, come vedremo. Ma Erdős merita, non c'è un film su di lui, ma meriterebbe, perché è un personaggio tipico di quelli che si direbbe che hanno la testa nelle nuvole, o comunque è un personaggio unico. Intanto ha una produzione che credo sia seconda solo a quella di Euler, 1500 articoli. 1500 articoli. Perché questo? Perché lui viveva così, girava il mondo, non aveva una casa, girava il mondo, si presentava dagli amici, chiedeva di essere ospitato, facevano un lavoro o due insieme, ripartiva e così via. Ha fatto non solo tanta matematica, ma bella, tant'è che era particolarmente interessato alle dimostrazioni belle che lui diceva che appartenevano a un libro, The Book, sapete che nella cultura inglese è la Bibbia, va bene, ma secondo lui c'era un libro in cui Dio aveva tutte le dimostrazioni più belle. E in effetti, dopo che è morto, gli amici hanno fatto un libro in cui hanno messo le più belle dimostrazioni di Erdős, dicendo che erano prese dal libro. Ora, ecco lui, Erdős è lì in mezzo ed è collegato attraverso una rete a tutti i matematici, non so se sono proprio tutti in questa...
con cui ha
collaborato con questa sua vita randagia, ma dedicata esclusivamente alla matematica. E qui c'è il numero di Erdős, che è appunto il numero di passaggi che bisogna fare per arrivare, che una persona deve fare per arrivare a Erdős, facendo a ogni passo una collaborazione, cioè pubblicando un articolo con la doppia firma, con uno che è più vicino e un altro che è più vicino, finché si arriva a uno che è a Erdős. Erdős aveva anche ci ha lasciato un detto, un spiritoso, che un matematico è una macchina per trasformare il caffè in teoremi, perché le chiacchierate, lo scambio di opinioni che si svolgono intorno alla macchinetta del caffè negli ambienti universitari, nelle ore di pausa, nelle sale di riposo, che forse nelle università italiane non ci sono, ma in quelle degli altri paesi ci sono, per andare a rilassarsi, a prendere un tè o un caffè, lì si creano soprattutto le nuove idee. Famoso è rimasto questo fenomeno della scuola polacca dell'inizio del Novecento, che ha grandissimi matematici, si riunivano in un caffè che si chiamava lo Scottish Café di Leopoli, discutevano, ponevano problemi, li risolvevano e poi ne prendevano nota in una agenda regalata a uno di questi dalla moglie, e che è stato chiamato poi lo Scottish Book, e che è stato anche pubblicato. Questo richiederebbe di dire una serie di cose importanti sul fatto, appunto, di come si fa matematica, che è importante soprattutto anche per i giovani, come ha fatto Figalli a diventare subito un posto, essere famoso, eccetera. Come ho detto prima, andando in giro e raccogliendo idee, discutendo, naturalmente dando anche il suo contributo, se no lo facevano correre, ma questo modo di lavorare in modo dialogico e parlando è tipico della ricerca matematica. Una volta era diverso, perché erano più pochi, gli spostamenti erano difficili e le persone si scrivevano. Queste sono lettere che sono di tua competenza, perché riguardano la probabilità.
In un certo senso. Allora, vi faccio vedere solo la data. C'è una lettera di Pascal a Fermat del 24 agosto 1654 e a fianco c'è la risposta di Fermat. Tra poco ne parliamo, però dobbiamo finire di menzionare tutti gli eroi. Quindi,
ok.
Vogliamo essere sicuri di parlare di almeno due cose.
Avevamo detto all'inizio che in una comunità ha i suoi miti fondativi, come storie che riguardano dei personaggi, o anche come persone che sono miti, o anche, se non hanno questo carattere fondativo, comunque eroi. Ma certo Pitagora è, io lo chiamerei addirittura un mito più che un eroe. L'abbiamo. Euclide non sappiamo niente di lui, quindi si potrebbe dire che è un mito, però è esistito, era in collegamento con gli alessandrini, eccetera. Di Archimede sa qualcosa di più, ma aneddoti, a parte i risultati, aneddoti come quello di quando il soldato romano stava per ucciderlo, lui che aveva disegnato delle figure sulla sabbia, gli si è preoccupato solo, dice: non rovinare i miei cerchi, perché era concentrato su questi. Questi sono alcuni degli eroi classici. Gli eroi moderni, Newton, Leibniz, Eulero, ai matematici è ben conosciuto, ai profani meno, però ha anche delle opere leggibili, per esempio le lettere a una principessa tedesca, che sono leggibili da tutti, se li leggeva anche una principessa. Potete immaginare che Gauss è troppo difficile spiegare perché è importante, ma sono quelli che hanno cambiato modo di fare matematica, che hanno visto che in certi risultati, Gauss era uno di questi, io lo chiamerei anche lui un mito, hanno visto che in certi risultati che sembravano disparati e non connessi, hanno visto la connessione. E di lì sono partite ricerche nuove e importanti.
Tu però sei troppo buono e non hai detto che Gauss, quella foto lì è la foto della banconota da 10 marchi tedeschi, prima dell'euro. Quando finisci su una banconota vuol dire che sei importante. Controllate quella che avete in tasca e potete verificarlo. Noi volevamo raccontarvi una storia su degli eroi moderni e un'altra su degli eroi contemporanei. Questi eroi moderni che vedete qui sopra, Fermat e Pascal, i due che si scrivevano la lettera, e poi Bernoulli, uno dei tanti, perché in realtà era una famiglia, peraltro litigiosissima, tutti matematici e tutti a darsi addosso, una cosa terribile, è nato nel 1654, esattamente mentre la lettera da Pascal e Fermat viaggiava. Chissà se è una coincidenza, però è bello metterli accanto. E quello che hanno fatto è questo, è stato risolvere un piccolo problema matematico, Pascal e Fermat, così difficile e così audace, che Pascal, che era un genio, ha chiesto a Fermat, credo di averlo dimostrato, tu che ne pensi? Ti convince? E Fermat risponde con una lettera, sì è giusto, perché l'ho dimostrato in un altro modo. E quindi adesso abbiamo due dimostrazioni della stessa cosa. Ed è così audace perché la domanda è... La domanda è, posso fare matematica per leggere il futuro? Detta così fa stupore. Vi racconto la storia. Allora, due persone fanno una scommessa, mettono lì un po' di soldi, facciamo finta 10 euro, e decidono di giocare a lanciare una moneta e a contare quante volte viene testa e quante volte viene croce. Lanciano la moneta 9 volte e si vince chi arriva prima a 5. Quindi io scelgo testa, lui croce, continuiamo a lanciare. Appena sono uscite 5 teste ho vinto io. Se invece escono 5 croci, ha vinto lui. Se non che a un certo punto, siccome scommettere in pubblico non è buona cosa, arriva la polizia e ci interrompe. E al momento stiamo 4-2 per me. Allora noi due scappiamo e dobbiamo finire la scommessa. Se non possiamo giocarla, come ci dobbiamo dividere i soldi? Allora io sono in vantaggio e quindi gli dirò, devi darli a me. Dice, sì, ma io potrei ancora vincere, devi dare a me. Benissimo. Quello che fanno Pascal e Fermat è di scrivere tutti i modi in cui la partita può andare a finire. Immaginare tutti i modi in cui si può giocare. Poi pesarli, quanto è facile che succeda questo o questo, e dividere soldi in proporzione ai futuri nei quali vinco io e ai futuri nei quali vince lui. Per fare questo inventano una cosa che si chiama la probabilità, che è un linguaggio per fare i conti quando sei capace di attribuire un peso ai futuri possibili. Bernoulli si entusiasma e vorrebbe fare un calcolo di probabilità per i processi, per decidere se sei colpevole o no. Il calcolo si può fare, quello che è difficile è attaccare un numerino a tutti i futuri. Quanto è facile che io domani diventi ricco o no? Se voi sapete rispondermi a questa domanda, io so farvi conti su tutto il resto, se mi conviene investire o no. Gli ultimi eroi contemporanei. Dovete lasciare 3 minuti per il nostro eroe preferito, vi chiedo scusa. Ve ne abbiamo messi 3 a caso perché per tutti e 3 sono usciti dei film. Ce ne sono tantissimi che stiamo trascurando, quindi vi abbiamo messo Ramanujan, è un film meno noto, però del 2015, mentre probabilmente Turing, Imitation Game e forse Nash e Beautiful Mind sono nomi che vi suonano. Per inciso, hanno dato anche degli Oscar, non dei Nobel, non delle medaglie Fields, degli Oscar sono girati, non proprio al matematico, ma all'attore o al regista, a seconda dei casi. Però volevamo parlarvi di un altro eroe, che secondo noi è particolarmente importante.
Come Pascal e Fermat e gli altri all'inizio hanno costruito una teoria matematica di una cosa impalpabile, il caso, che cos'è il caso o l'incertezza, non è mica una cosa che si tocca, no? Ebbene, Cantor ha creato, questa volta da solo praticamente, una teoria dell'infinito. Ci ha lavorato intensamente con grande... con passione ma anche con delusioni, sentendosi non riconosciuto, sentendosi combattuto, non riconosciuto. Ma insomma, nel giro di 20 anni, cosa ha fatto? Dovete sapere che per millenni, per più di 2000 anni, si era parlato tra filosofi e poi teologi dell'infinito attuale, cioè quello che è proprio infinito ma completo, chiuso, esaurito, non quello che si chiama potenziale e che i greci usavano e che i matematici ritenevano che fosse sufficiente. Il parlare di infinito attuale, soprattutto dopo che si era instaurata la religione cristiana, era pericoloso perché l'infinito è Dio, Quindi che senso ha parlare di un infinito che non sia Dio? L'unico che ha avuto, quindi la risposta era di solito negativa, cioè si veniva rifiutata la possibilità di concepire e di parlare dell'infinito. Forse l'unico che ha avuto il coraggio di parlarne e di dire che l'universo era infinito e che anzi c'erano infiniti universi infiniti è stato Giordano Bruno. Ma Giordano Bruno sapete che fine ha fatto, l'hanno bruciato sul rogo. E infatti Cantor era piuttosto preoccupato, tant'è che entrò in scambi epistolari con dei teologi cattolici e cercando di convincere, lui voleva che la Chiesa cattolica riconoscesse la giustezza della sua teoria. Ma a parte questo, che cosa aveva fatto? Era riuscito a dimostrare che non solo in matematica c'è un infinito attuale, ma ce ne sono almeno due, perché i numeri naturali e i numeri reali, che tra l'altro lui insieme ad altri aveva definito bene per la prima volta da quando era venuto fuori con Pitagora il problema della diagonale, eccetera, eccetera, si è dovuto aspettare il 1872 perché venissero definiti i numeri reali, razionali e irrazionali. Comunque, queste due strutture, entrambe infinite, non potevano essere messe in corrispondenza bionivoca, che è il modo di valutare la equinumerosità, no? E mentre i naturali sono contenuti nei reali e quindi i reali hanno una cardinalità maggiore. Ma se ce ne sono due, Cantor già si esalta perché dice finalmente allora ho un argomento da studiare, questo se ce ne sono due c'è da dire qualcosa, tanto più che come dalla prima cardinalità si passa alla seconda, poi si può passare alla terza e così via ripetendo più o meno la stessa costruzione. E così all'infinito di infiniti ha costruito una teoria dei numeri infiniti. Era sorpreso anche lui, ma chiedeva a Dedekind, di cui si fidava, di confermargli che la dimostrazione, che era un po' elaborata, poi è stata semplificata ed è una banalità adesso, non riesco a crederci se tu non mi assicuri che la mia dimostrazione è giusta. E poi ha anche appunto dato una teoria completa della cardinalità che va d'accordo sia per i numeri finiti che per quelli infiniti, usando questo concetto di corrispondenza bionivoca e rivelando fenomeni strani tra gli infiniti, perché non è che siano la stessa cosa di quelli finiti. Per esempio, il lato di un quadrato e tutto il quadrato, questa volta non c'entra la diagonale, e tutto il quadrato, quindi qualcosa di dimensione 1 e qualcosa di dimensione 2, in realtà hanno la stessa cardinalità. Quindi la teoria di questi cardinali infiniti, però poi è molto è difficile da concepire intuitivamente. Naturalmente la teoria poi è stata sviluppata da altri, ma ed è diventata qualcosa che riguarda anche non solo più i numeri, ma tutta una serie di operazioni sulle strutture infinite. E questa scala di numeri che sale sempre di più, a noi ci fa pensare alla Torre di Babele che continuava a crescere. Cantor diceva proprio che questa successione senza fine di cardinali, che non è un insieme, perché non può essere chiuso in un insieme, altrimenti si ottengono facilmente contraddizioni di cui forse qualcuno di voi ha sentito parlare. Quindi non si possono chiudere, non si può chiudere questa successione. Questa successione poteva essere un simbolo dell'infinito. dell'assoluto. Lui chiamava assoluto questa cosa che non voleva chiamare Dio, ma più o meno chiamava assoluto. E invece questa scala di infiniti va verso il cielo e c'è una bella frase di David Hilbert che di fronte alle difficoltà che poi sono state trovate per risolvere proprio questioni connesse a questi a problemi di questo tipo, all'impossibilità di parlare di tutti i numeri cardinali, eccetera, la crisi dei fondamenti dell'inizio del Novecento, e Hilbert ha detto: comunque nessuno potrà cacciarci dal paradiso che Cantor ha creato per noi. E noi quindi pensiamo che forse la crescita della Torre di Babele continui, cioè senz'altro continua, ma che stia proprio puntando verso il proibito.